abbiamo anche voglia di parlare di qualcos'altro, di parlare di un libro, e lo facciamo con una scrittrice, un'autrice che in realtà seguiamo dall'esordio. Adesso vi racconto anche come, e do il benvenuto a Costanza Di Quattro. Benvenuta, Costanza.
Grazie, grazie. No, guarda, Domenico, non sai quanto mi piace stare in radio.
Sì.
Solo perché...
Lo dici queste... sempre, quindi a me piace questa cosa.
È bellissima. Il fascino della radio non è... equiparabile con nessuna...
Ma ti è mai capitato di farla alla radio?
No, mai.
Credo no, mai. Sì, è molto affascinante, ma io che te lo dico a fare, sarebbe troppo di parte. Allora, dicevo, ti seguiamo dall'inizio, perché in realtà il tuo esordio da scrittrice credo risalga al 2019, no?
Esatto.
Con un libro che devo dire molto molto particolare, perché è La mia casa di Montalbano, che non è soltanto un titolo a effetto, è che proprio la casa di Montalbano dove girano insomma gli episodi della serie è tua, cioè, nel senso che è proprio così.
Sì, no, infatti il titolo è stato divertente perché c'è questo doppio proprietario della casa, quindi
esatto.
È mia ed è
quello reale e quello cinematografico in
verità,
qualche modo.
Diciamo che il titolo già è la manifestazione lampante della realtà, perché quella casa è la casa della mia famiglia da sempre, praticamente da più di 100 anni, e io ci ho trascorso ben 16 estati della mia vita. Poi alla 16ª estate è arrivato
Zingaretti, avete perso insomma l'uso della casa.
Abbiamo perso l'uso della casa.
Però è affascinante questa cosa. Adesso invece vieni qua per presentare il quarto libro.
Quarto.
Ma sei più prolifica di una che è nata scrittrice. Cioè...
Gli inverni sono lunghi, si devono passare. Poi c'è stato il Covid di mezzo, quindi voglio dire la
hai occupato il tempo scrivendo.
Si è amplificata di molto. Poi avevo queste storie in testa, prima Donna Fugata, poi Giuditta il Monzù, alla fine è arrivato a Rocco Siciliano e sono arrivati tutti cadenzati a distanza di un anno, cioè a settembre io partorisco, ecco,
esatto.
E nasce questo,
esatto.
Questo figlio.
Beh, la cosa che mi incuriosisce molto è questa tua vena abbastanza prolifica nella scrittura, nasce con te o l'hai scoperta a un certo punto della tua vita?
No, nasce con me perché io ho fatto un liceo classico,
sì.
E mi
Anch'io.
Sono salvata,
sì.
Per l'italiano, per le materie umanistiche. Del resto tu che ci vai a fare, se no
certo,
al liceo classico,
ovviamente.
Certo non perché sei bravo in matematica. Però io ero assolutamente negata in tutte le altre materie e veramente il carico di tutto quello che facevo se lo portava l'italiano in primis e poi il latino e il greco, i classici, eccetera. Quindi la passione per la scrittura c'è stata sempre, molto polemica, infatti litigavo sempre col mio professore di italiano perché io facevo questi temi che avevano delle ideologie, insomma,
e lui non apprezzava molto.
E lui non apprezzava, non eravamo nella stessa linea,
okay.
Però è stato un grande maestro, veramente bravissimo insegnante. Poi ho continuato con lettere moderne e è arrivata in verità per caso, perché sai, io finendo l'università mi sono immediatamente catapultata nel mondo del lavoro perché abbiamo questo teatro che è il Teatro
della Fugata
a Ragusa Ibra, che gestiamo io e mia sorella. È un teatro di proprietà della nostra famiglia, ma ci siamo immediatamente immesse nel mondo del
che
lavoro.
Che adesso è tornato a essere fruibile dopo un bel po' di tempo, avete fatto un sacco di lavori.
Abbiamo fatto un sacco di lavori che si sono ultimati nel 2001-2002, ma ancora eravamo abbastanza bambine, ecco.
Quindi adesso, insomma,
bambine, ormai... ragazzine, dai, non vantiamoci troppo.
E quindi ti occupi della direzione artistica anche al teatro.
Insomma, il mio lavoro è stato questo, la direzione artistica. Poi è nato per caso. È nato per caso perché ho scritto un testo quando ci fu una polemica assolutamente inutile legata a un sedicente abusivismo della casa di Montalbano che non c'era, sollevata...
Ah, me lo ricordo questa cosa qua. Sì, sì, sì.
Poi,
sì, sì.
Come sempre, risolta in un grande polverone.
Una bolla di sapone.
E in zero scuse, perché poi avviene sempre così, grande articolo quando
siamo
succede
abituati,
lo scandalo.
Insomma, non ci sorprende più di tanto.
E quindi è nata un po' per gioco e poi è diventato, prima da un punto di vista, direi giornalistico, quasi un lavoro. Poi ho capito... Credo che è stato il mio unico atto di vera umiltà, che il giornalismo non era la strada.
Tu hai scritto per anche
me.
Per il Foglio?
Sì, io ho scritto per il Foglio, per la Sicilia, per il Gattopardo, ma scrivendo sempre con grande entusiasmo. Però il giornalista, ed è una cosa veramente che dico a favore di tutti i giornalisti, deve avere un distacco diverso allo scrittore. deve quantomeno cercare di non prendere troppo,
certo,
le parti,
essere un po'
di ciò che scrive, deve essere più cinico e più distaccato. Io non sono né cinica né distaccata,
e quindi ho detto forse è meglio scrivere
quindi
dei libri.
Avrei rischiato okay. di creare un casus belli.
Ok. Allora facciamo una cosa, mandiamo un disco e poi mi racconti come è nato e cosa contiene questo romanzo che si chiama Rocco Siciliano, edito da Baldini e Castoldi, e sono molto curioso. Stai qua che tra poco ci racconti tutto, dai. Disco di Ed Sheeran. Nel frattempo io sto facendo quattro chiacchiere con Costanza Di Quattro, parlavamo del grande effetto di fascinazione, l'ha definita così, che ha il contestualizzare i racconti in questa terra siciliana dalle mille contraddizioni ma delle mille bellezze, no?
Allora, la nostra terra è la terra della dicotomia, è la terra
dei contrasti,
la terra della luce e il lutto, come l'ha definita Bufalino, ed è stata veramente una delle più belle definizioni.
Illuminante, letterali. Visto che per rimanere in tempo.
Illuminante. Luce e lutto. Vedi, ci arrivo dopo, ma ci arrivo.
E quindi questo racconto è ambientato in Sicilia, uno sfondo tutto siciliano.
È ambientato in Sicilia, già a proposito della luce e il lutto, già la copertina dà l'idea, perché
sì.
Magari chi ci segue su Facebook la riesce a vedere, o comunque mettiamo curiosità. Ci sono Venere e Marte che giocano a scacchi,
esatto.
E rappresentano l'uno il dionisiaco e l'uno l'Apollinio, oppure la morte è Thanatos ed Eros, quindi la vita, l'amore e la morte. E credo che ognuno di noi ha sempre una parte in sé che è divisa tra il dio della misura e il dio della scompigliatezza. Ci sono quelli che
è il punto di equilibrio che poi
è il punto
si fa di
equilibrio che crea una grande difficoltà. Io credo che per una questione proprio legata alla fascinazione, anche perché in qualche modo il male ti crea sempre un grande fascino, si è sempre portati verso il dio della scompigliatezza. E poi c'è quella misura di ragione, di intelligenza, di morale che è insita in ognuno di noi, che ci porta a creare un po' di equilibrio.
Certo.
Non che con questo io stia dicendo che qualcuno abbia mai trovato un vero equilibrio, ma in qualche modo ci proviamo, ci tentiamo tutti. Il mio protagonista è uno che invece queste equilibrio non lo trova ed è sempre portato in qualche modo alla parte sbagliata.
Il protagonista è un giovane farmacista che si chiama Antonio Fusco, mi pare.
Esatto.
Che a un certo punto si trova in una situazione, come dicevi tu, difficile da gestire, no? Senza spoilerare ovviamente la trama del libro.
È un uomo vinto dal vizio,
Esatto. Appastellato
dal suo passato, dal fatto che non riesce quasi a metabolizzarlo abbastanza, quindi cerca di correre verso una direzione giusta, ma poi alla fine, guardandosi indietro, non riesce mai a trovare la quadra. È un vizioso perché gioca a carte e potrebbe essere capace di fare qualsiasi gioco purché gli possa dare l'ebbrezza dell'azzardo.
Dilapida un patrimonio
e poi d'un tratto, per una coincidenza che non staremo qui a raccontare, incontra un ragazzino, e questo ragazzino potrebbe diventare l'ago della bilancia e la salvezza, però c'è un bel condizionale che io cerco di specificare, perché il mio romanzo in generale, qualsiasi romanzo scrivo, non vuole essere mai il romanzo della redenzione. Perché al di là dei santi, credo che insomma tutti questi
sì.
redenti non
è
ci
vero,
sono
vero,
in giro. Credo che però avvengano delle cose nel corso della vita che magari ti fanno cambiare direzione e magari ti fanno prendere anche quella giusta come
certo,
direzione.
Certo. Poi nella simbologia, devo dire che è molto presente nella storia che racconti, questa cosa che lui, che è un po' un folle scatenato, insomma, poi trova... potrebbe trovare salvezza all'interno di una stanza. A me questa contraddizione piace molto, insomma, a livello simbolico.
Beh, sai, ecco, come quello che
senza
dicevamo
raccontare,
prima,
ripeto,
grandi dicotomie.
Esattamente.
Grandi distanze, differenze che poi uniscono, perché poi, sai, alla fine, ma chi si cerca, chi si unisce? Si uniscono le persone diverse.
Certo.
Mai
certo,
quelle che
certo.
hanno grandi affinità.
Assolutamente sì. Senti, l'ultima cosa in 20 secondi, quanto c'è di Costanza Di Quattro se c'è qualcosa? qualcosa nel racconto di questo arrocco.
Guarda,
siciliano.
C'è una cosa molto carina che è il mio omaggio a tutti i farmacisti del mondo, la mia grande ipocondria. Quindi...
Okay, già quello è una... È viva, tanto.
Viva i farmacisti.
È tanto, viva i farmacisti. Allora, leggetelo, se vi farà piacere non ve ne pentirete, Arrocco siciliano per Baldini e Castoldi di Costanza Di Quattro. Grazie per averci
grazie
raccontato
te,
una parte di te
radio.
di questa storia, di questo romanzo tutto da leggere, Arrocco siciliano. Grazie Costanza.
Grazie.
Ciao, alla prossima.